Rieccoci in diretta su Maracanà, sempre Lucio Marinucci e Stefano Impallomeni qui.
Ciao, Lucio.
In studio.
Buon pomeriggio a
tutti. Di nuovo riaccogliamo Daniele Garbo. Daniele, rieccoci.
Rieccoci, buon pomeriggio.
E abbiamo anche con noi Massimo Bonanni. Massimo, ben ritrovato, buon pomeriggio anche a te.
Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
Insomma, abbiamo parlato precedentemente della nazionale, quindi rapidissima parentesi, chiedo anche a te Massimo, insomma, che Italia hai visto ieri contro la Bosnia, poi ci soffermiamo su altri aspetti.
Ma ho visto un buon primo tempo e secondo me potevamo fare anche qualcosina in più sotto il punto di vista realizzativo. E ho visto dei buoni spunti, una buona manovra, un'organizzazione di gioco ben precisa, ben delineata sia in fase di costruzione che in fase difensiva. Poi il secondo tempo effettivamente calato il ritmo, loro sono usciti di più, però insomma sono fiducioso per quello che può essere il cammino della nazionale. Tutto comunque dipenderà da come iniziamo, anche perché la prima partita è quella un pochettino più importante, ma è anche la più agevole del girone, quindi partire subito bene con una vittoria sarebbe di straordinaria comunque importanza.
Importante sicuramente. Intanto in collegamento anche Roberto Bernabai. Roberto, ben ritrovato.
Grazie, ben ritrovati voi.
Stiamo parlando rapidamente della nazionale, quindi anche a te che giudizio dai al momento degli azzurri?
Ma sai, queste amichevoli lasciano sempre il giudizio secondo me sospeso, perché poi comunque sono amichevoli sperimentali, sono amichevoli nel corso delle quali i giocatori non danno il massimo, perché comunque preservano anche muscoli e legamenti, insomma, quindi è un giudizio parziale. È una squadra probabilmente, come qualcuno ha detto, priva di grandi talenti, però insomma sostanzialmente credo che sia una squadra che nella media abbia una cifra tecnica comunque medio alta, insomma io non sono così pessimista. Poi ricordiamoci sempre che se questa amichevole, a parte che ieri comunque una vittoria è arrivata contro un avversario non irresistibile, però insomma comunque è arrivata, ma la nazionale italiana ha sempre smentito il percorso d'avvicinamento ai grandi eventi quando poi è arrivata fino in fondo. Non condivido molto pessimismo che c'è in giro. Secondo me questa è una squadra che può dire la sua, è chiaro. Germania, Spagna, Francia, la stessa Inghilterra sono squadre forse sicuramente più attrezzate perché hanno dei campioni acclarati, però io credo che comunque l'Italia la sua figura la farà.
Speriamo che possa essere chiaramente così agli europei. Però cambio tema, vengo sulla capitale, vengo sulla sponda giallorossa, perché oggi uno dei titoli di giornata era Staccaromista. De Rossi si taglia effettivamente le ferie, le vacanze per restare a Roma, per pianificare la prossima stagione. Insomma, un De Rossi a tempo pieno. Stefano, parto da te. È chiaro che ci sono vari interrogativi. De Rossi è subentrato. Iniziare una stagione dall'inizio è un'altra cosa, anche per lui, ma per chiunque, per qualsiasi allenatore. Ne discutevamo anche prima un po' fuori onda. Insomma, da dove riparte questa Roma per la prossima
stagione?
Deve
ripartire da questo atteggiamento, da questo approccio mentale, da questo non staccare, da questa voglia, da questa passione che rappresenta Daniele De Rossi. Credo che lo faccia ancora con più entusiasmo perché è romanista, perché è nato lì, ma l'avrebbe fatto anche in un'altra parte del pianeta, insomma, se avesse allenato un'altra squadra. Io credo che De Rossi sia la cosa bella e positiva da cui ripartire. Poi se tu mi chiedi la mission di questa società, io non sono in grado di esprimere un giudizio. Sono in grande difficoltà, perché da Fonseca, Petrachi, Ghisolfi, De Rossi, in mezzo Mourinho, Everton sullo sfondo, Can, non stadio, tutto plausibile. Però non riesco a capire, ad afferrare la logica, anche perché forse ci manca qualche comunicazione in più. Ma non è un considerare, un analizzare polemico, è proprio perché non riesco a capire e quindi non sospendo il giudizio. Mentre su De Rossi lo conosco e è una garanzia eccezionale. Mi piace molto come ha approcciato e mi piace molto anche la sua umiltà, la sua voglia di conoscenza, di conoscere, di mettersi in gioco. Non ha paura e non ha timore. A me piacciono gli sportivi di questa caratura, di questo, che non hanno timori.
Sì, beh, insomma, De Rossi lo conosciamo, non ha timore, poi molto lucido, un'altra cosa che mi è piaciuta molto.
Poi pure sbagliare, di carità, quanto è, però insomma, no, a me è
chiaro,
la faccia
nessuno è infallibile.
Questi profili.
Però comunque il lavoro svolto negli scorsi mesi a Roma è stato abbastanza positivo. Massimo, vengo anche da te, da Daniele De Rossi, te l'aspettavi questo, insomma, rinunciare alle vacanze per restare a Roma a lavorare e pianificare per il prossimo anno?
Ma sono cose che sì, ti puoi aspettare da una persona che ha voglia, da un allenatore che sa perfettamente che si sta giocando tanto, e da Daniele me lo aspetto, insomma, già caratterialmente lui so che tipo di persona è, figuriamoci, lo sta facendo per una causa importante come la Roma, quindi sì, me lo aspettavo, e conferma solo quello che penso, che ho sempre pensato, insomma, su di lui, che la Roma da un certo punto di vista ha fatto bingo nel prenderlo come allenatore, perché sa perfettamente che ha preso un allenatore che ha sangue giallo rosso dentro le sue vene, quindi darà tutto per questa maglia e farà dare tutto ai suoi giocatori finché la società glielo permetterà, quindi non avevo il minimo dubbio che lui si ritagliasse meno tempo per la vacanza e più tempo per il lavoro.
E beh, insomma, rappresenta anche un po' l'attaccamento giustamente alla Roma di Daniele De Rossi. Però Daniele, vengo anche da te, perché De Rossi è un punto importante, però Stefano toccava il tasto della società, della pianificazione, di quelli che possono essere i piani per il futuro. In questo momento come vedi la situazione? Perché riportiamo, c'è un interesse dei Friedkin per l'Everton, comunque un club di Premier League, un club che tra un anno saluterà Goodison Park, quindi ha già un progetto avviato con un nuovo impianto. Che situazione vedi a livello societario, di gestione della Roma, Daniele?
Allora, De Rossi è sicuramente il valore aggiunto di questa squadra, di questa Roma, però anch'io ho tutti i dubbi che ha Stefano, nel senso che la notizia dell'interessamento dei Friedkin per l'Everton è insieme una ottima e una pessima notizia. Ottima perché significa che i Friedkin hanno una grande disponibilità economica, cosa della quale nessuno ha mai dubitato, francamente, ma pessima perché significa che questa disponibilità economica non la vogliono riversare tutta sulla Roma, ma riversarla in parte anche sull'Everton. Allora, questo è un problema, perché se, come dice Mourinho, a Roma non si ha intenzione di vincere, ma si accontenta di vivacchiare e magari di portare a casa un po' di soldi dalle cessioni dei giocatori, questo è un problema serio per la costruzione della prossima squadra. Ora, ha detto bene Stefano quando dice c'è un problema di comunicazione. I Friedkin non comunicano, nel senso che comunicano quando fanno i comunicati ufficiali, ma non hanno mai rilasciato un'intervista, non si sa che tipo di progetto abbiano, non si capisce cosa vogliono fare nel prossimo anno. Questo è un problema vero. In una città come Roma, in cui tutti parlano, gli unici che non parlano sono i proprietari della Roma. E secondo me questo genera un sacco di dubbi, un sacco di perplessità, e io per primo ho questo dubbio che se loro dovessero veramente prendere l'Everton, queste risorse vengono strappate al possibile potenziamento di una Roma che, secondo me, se loro impiegassero i soldi che impiegherebbero per l'acquisto dell'Everton, potrebbe diventare una squadra da scudetto. Questo è il discorso.
Beh, certo, diluire insomma anche gli investimenti non sarebbe poi un'agevolazione per la Roma. Però Roberto, vengo anche da te, perché come puoi capire gli interrogativi sono parecchi, non solo qui in studio ma a Roma in generale, sulla sponda giallorossa del Tevere. Tu come la vedi al momento questa gestione della Roma, e comunque poi andando anche su De Rossi, se sarà l'uomo giusto per ripartire?
Allora, su De Rossi il mio parere, il mio giudizio coincide esattamente con quello di Stefano, e quindi è chiaro che è l'uomo giusto al posto giusto, e mi auguro che la società lo supporti fino in fondo in questa missione che lui ha accettato di portare avanti tra molte difficoltà. Non vorrei che si ripetesse la situazione che si era creata con Mourinho, cioè un uomo solo al comando, insomma. Vanno create delle strutture, delle figure che possano supportare il tecnico nei momenti complicati che arriveranno sicuramente, così come nei momenti positivi. Per quanto riguarda il discorso Everton, i dubbi certamente sono legittimi, perché comunque la proposta d'acquisto, ricordiamoci che poi c'è un numero di potenziali acquirenti dell'Everton.
Sì.
Di una squadra di Premier League ci fa pensare quasi, come dire, automaticamente il core business dal punto di vista calcistico dei Friedkin potrebbe spostarsi in Premier League, dove ovviamente proventi, investimenti, ma soprattutto proventi, sono nemmeno lontanamente paragonabili a quelli della Serie A. Poi stiamo parlando dell'Everton, che passa come la seconda squadra di Liverpool, perché in effetti lo è, però questa è una squadra che comunque è un palmarès, andiamolo a vedere. Credo abbia vinto, mi pare, 9 titoli, ha vinto la FA Cup, insomma è una squadra che ha anche un blasone, al di là del fatto che patisce, come dire, la presenza ingombrante dei Red. Però ricordiamoci quello che è accaduto a Manchester. Lo United era lo United, e lo è ancora in realtà. Il City era la squadra così di risulta di quella città, poi lentamente con gli investimenti, con tutti i quattrini che sono arrivati, è diventato il City di Guardiola, che vince e stravince.
Certo, insomma, poi gli investimenti alla lunga riescono a generare. Comunque sì, l'Everton, per carità, non sarà una squadra fortissima, ma ha una storia, ha degli impianti.
Il nuovo stadio,
lo dicevamo appunto,
Goodison Park, cioè,
dal 2025 discorso, lo lasceranno.
Sì, il discorso stadio è fondamentale, è importante. Poi in Inghilterra lo stadio si vive 365 giorni all'anno.
Sì.
Negli stadi inglesi c'è vita, così come devo dire anche in quelli spagnoli. Io sono stato a Barcellona, a Madrid, a Valencia, cioè gli stadi diventano proprio delle case d'accoglienza dei tifosi e diventano dei punti di riferimento. In Inghilterra c'è una tradizione che purtroppo qui in Italia fatichiamo ad imitare, anzi non è che fatichiamo, sembra quasi impossibile.
Ma il motivo per cui attorno all'Everton ci sono veramente tanti possibili acquirenti, perché potrebbe diventare poi una fonte anche di reddito e di investimento importante. Però vengo anche dal punto di vista tecnico, Stefano, perché poi è chiaro, la pianificazione passa dal punto di vista societario, ma poi si deve tradurre dal punto di vista tecnico. C'è un nome che unisce il momento della nazionale con la Roma, è quello di Federico Chiesa, che gira già da parecchie settimane. Ti chiedo se secondo te potrebbe essere un profilo idoneo per la Roma, se per lui potrebbe essere una scelta giusta, magari ipoteticamente quella di andare a Roma. Insomma, che idea è quella di Federico Chiesa?
Sarebbe il profilo idoneo per tante squadre,
diciamo, quindi di conseguenza anche per la Roma.
Anche per la Roma bisogna vedere l'operazione.
Io lo vorrebbe.
Esatto.
E per lui?
Per lui io credo che ci sia poi anche questo pressing da parte del Napoli, no?
Se ne parla anche del Napoli, sì.
Quindi bisognerà vedere cosa conviene al giocatore, quanto guadagna, le prospettive e la gente, che poi fa la differenza quanto in tasca. In maniera detta nuda e cruda proprio, Lucio. E quindi bisogna vedere come stanno le cose. Se la Roma, io ho letto che la Roma ha messo a disposizione i Friedkin, non so se sia vero, ma insomma l'ho letto, 40-50 milioni di euro massimo. 40.
Al momento non c'è nulla che sì, possa...
Allora, credo che non possa essere un obiettivo.
Dici sotto quel tipo di...
No, perché fai solo Chiesa e poi finisce lì. Devi vendere i pezzi migliori per, cioè, se è quello il diktat, voglio dire, la cifra stabilita dalla proprietà, almeno se poi corrisponde al vero. Ma io ho letto da più parti che questo sarebbe...
Sì, il budget 40, di 50, poche decine di milioni. Con la Champions sarebbero stati di più.
Dove vuoi andare... Cioè, che fai? Fai un altro tipo di mercato intelligente, creativo, come si suol dire. Gisolfi, De Rossi, buone prospettive. Hanno visto la partita dell'Under 17 insieme. Insomma, mi sembra di capire, di fiutare che è una Roma che vada verso la linea verde, no? Una linea verde europea, diciamo.
Però Chiesa quindi non corrisponde a questa linea
no,
verde?
No, credo di no. Cioè, Chiesa costa,
eh sì. Quindi una scelta o l'altra,
pensavo, diciamo, che potesse, no, che essere un obiettivo, ma quelle cifre, visto che la Roma dice no, andiamo oltre, facciamo con i giovani, no?
Certo,
Stefano, scusate,
vai Roberto.
Se mi inserisco.
No, vai.
No, ma Stefano, sarei d'accordo che la Roma, tra l'altro, al di là del sogno Chiesa, che rimane certamente, come dire, il giocatore, l'obiettivo più esaltante, no? Più motivante. Ma la Roma ha delle esigenze in altri settori assillanti, importanti, cioè deve comunque risolvere il problema del terzino destro, deve comunque risolvere il problema delle ali, deve risolvere il problema del centrocampista di gamba, cioè ha tante priorità, non esclusa ultima, ma non da ultima, l'esigenza di liberarsi di tutti quei giocatori che torneranno.
Sì,
perché sono giocatori oltretutto difficilmente piazzabili sul mercato, perché parliamo di Shomurodov, Solbakken, cioè giocatori, lo stesso Kumbulla, cioè giocatori che io non so che tipo di mercato possano avere a fronte anche di ingaggi esorbitanti. Se pensate che Karlsdorp guadagna 2,2 milioni, cioè, di conseguenza tutti gli altri, insomma non sarà un'impresa semplice.
Lavorone, hai ragione, no? Infatti io
cioè, hai qualche interrogativo, hai qualche
ma come ha detto Daniele, anche lo stesso Massimo e Roberto, cioè sì, sostenere questo ragazzo qua, Daniele De Rossi, insomma io non vorrei che poi alla fine fosse tritato da tutti questi dubbi interrogativi, questa pulizia tra virgolette tra ingaggi esorbitanti, giocatori che non li vuole nessuno, da parcheggiare, da piazzare.
Dice, cioè, non vorrei tutelato, che adesso va tutelato
iniziasse De Rossi il lavoro l'8 luglio con 38 giocatori, non li può allenare, diventa matto.
Vabbè, come rischio, qualsiasi allenatore,
sì, ma il rischio c'è.
Sì, sì, certo.
Roberto mi ha fatto, acceso la lampadina. Speriamo di no.
No, no, è chiaro.
No, perché l'8 luglio è dopodomani,
Sì, manca un mese, anzi, neanche di fatto ormai un mese, quindi questo tempo bisognerà chiarire tante cose, come detto, tanti interrogativi, però Daniele, vengo da te anche su Chiesa. Tu che cosa potresti prescrivere a Chiesa per il futuro, se potessi prescrivere qualcosa? Roma, Juventus, qualcos'altro? Dove lo riterresti più idoneo proprio per il suo bene?
Allora, bisognerebbe capire innanzitutto qual è la sua volontà, se la sua volontà è di rimanere alla Juventus o di cambiare aria. Se deve cambiare aria, secondo me un giocatore come lui deve andare in una società che lotta per vincere qualcosa. E la Roma non mi sembra in queste condizioni, a occhio e croce, almeno oggi, poi magari domani la conteremo un'altra storia. Chieda se sta bene, è sicuramente un giocatore che sposta gli equilibri. Bisogna capire se Motta pensa di puntare su di lui, se Chiesa vuole rimanere alla Juve, se vuole tentare un'altra avventura. La Roma, francamente, con tutti questi dubbi, queste perplessità, non so se sia la destinazione giusta per lui, ma con le cifre che girano, credo che la Roma non possa neppure essere la sua destinazione, onestamente. Non vedo dove possano uscire questi soldi per acquistare Chiesa. Se il budget è quello che ha detto Stefano, arrivederci e grazie. Cioè, aspettiamoci di vedere una Roma che cercherà di trovare dei ragazzi giovani da valorizzare e fare un campionato così, di attesa, diciamo così, ma non certo da protagonista, a occhio e croce.
Certo, è chiaro che poi puntare anche alla Champions League non è facile considerando le altre squadre. Massimo, per Chiesa tu che cosa vedi? Perché io ricordo sempre comunque Federico Chiesa, classe 1997, quindi quest'anno sono 27 anni, non parliamo più di un giocatore giovane, parliamo di un giocatore nel pieno della maturità calcistica, quindi Massimo ti chiedo, secondo te quale potrebbe essere la scelta corretta per la sua carriera, poi senza imporre nulla, per carità, lui farà come gli pare, come giusto che sia, però facendosi un'idea.
Allora, intanto io ho 42 anni, sentire che 27 anni si è non più
calcisticamente parlando,
mi sto innervosendo, però no, a parte questo, insomma, credo che Chiesa sia un giocatore, lo reputo un giocatore molto molto forte. L'ho sempre detto e continuerò a dirlo. Se la Roma lo dovesse acquistare, secondo me fa un acquisto molto importante, ma come lo farebbe chiunque lo prenda. E se dovesse decidere la Juventus di tenerlo, secondo me riesce a trovare una soluzione con un giocatore che ha davanti a sé ancora 7-8 anni di grandissima carriera davanti. Quindi diciamo che bisogna capire il perché il ragazzo vuole andare via dalla Juventus. Ovviamente, ripeto, chiunque si avvicinerà sa già che deve spendere tanti bei soldini, ma proprio perché Chiesa è un giocatore, avevo visto 30 milioni, ma per me insomma 30 milioni per un giocatore così sono anche pochi, visto e considerato il valore di mercato che sento di tanti altri giocatori. Però insomma, per me Federico Chiesa farà un grandissimo europeo, glielo auguro, e in modo tale che insomma riesca a trovare una soluzione migliore per quello che è il suo potenziale.
Speriamo, chiaramente, anche perché l'Italia ne gioverebbe moltissimo. Stiamo arrivando verso la fase conclusiva del blocco, quindi cambio nuovamente argomento. perché c'era un sondaggio comunque interessante che abbiamo proposto oggi sul nostro account Twitter, ossia quale possa essere il tecnico nuovo in Serie A e in grado di colmare totalmente o relativamente il gap con l'Inter. Abbiamo messo Thiago Motta chiaramente con la Juventus, Antonio Conte con il Napoli, Paolo Fonseca con il Milan. Al momento 40% sceglie Thiago Motta, 35% Conte, 25% Fonseca, quindi abbastanza equilibrati i voti in questo senso. Parto da Roberto. Roberto, secondo te tra questi tre chi ne ha la più possibilità?
Io attribuisco un'importanza rilevante all'opera dell'allenatore, per carità. Però poi, sai, queste sono risposte che potremo dare nel momento in cui conosceremo gli organici che verranno messi a disposizione dei rispettivi. È evidente, no? Così, a sensazione, a pelle, io voto Antonio Conte. Io credo che Napoli gioverà moltissimo dell'arrivo di Conte, sempre che poi la società... Ma, insomma, Napoli ha sempre venduto e comprato, quindi, insomma... Anche sotto questo profilo io immagino che, anche perché altrimenti Conte non avrebbe accettato al buio una soluzione del genere. Per cui Conte nell'ordine, Conte, Thiago Motta, auguro di far bene a Fonseca, che abbiamo imparato anche ad apprezzare qui a Roma, non soltanto dal punto di vista tecnico ma anche dal punto di vista umano.
E beh, del resto Conte, lo diceva anche prima Luca Calamai, con il Napoli qualora dovesse trovare un centravanti di livello potrebbe veramente dire la sua. Massimo, stessa domanda, tra questi tre chi vedi insomma un po' più idoneo per cercare di colmare il gap con l'Inter?
Ma stessa domanda, stessa risposta. Non credo che posso dare una risposta diversa da quella che ho appena sentito. Credo che sia uno dei pochissimi punti fermi che ho per provare a raggiungere questo gap.
Daniele, domanda anche a te tra questi tre nomi.
Non ci sono dubbi, fermo restando che appunto, come diceva Roberto, non conosciamo ancora gli organici, però sicuramente per la sua storia professionale l'allenatore che può fare il salto di qualità più di tutti è Conte. Perché dovunque è andato ha cambiato le squadre, insomma, quindi è un grandissimo lavoratore, un grandissimo motivatore. Anche perché 41 punti dall'Inter mi sembrano, insomma, non difficili da accorciare, ecco, come idea. Per cui sono convinto che Conte farà bene a Napoli, sempre che poi De Laurentiis se lo lasci pace, lo lasci lavorare e gli metti a disposizione l'organico che Conte richiede.
È chiaro, le richieste di Conte sono importanti. Stefano, anche a te, sì. Perché Luca aveva detto, Luca Calamai appunto, sì, prima ha detto, se dovesse arrivare un centravanti idoneo, il Napoli di Conte senza le coppe lo vedo in lotta,
sì, è vero,
perlomeno,
però,
più o meno,
per lo scudetto. Il Napoli torni ad essere una squadra viva, sarà soprattutto con Conte una squadra che scenderà in campo e insomma se la giocherà sempre, quindi io anch'io voto Conte e poi metto sullo stesso piano Fonseca e Thiago Motta.
Beh, interessante, anche io la vedo più o meno così. Io ho detto che Fonseca insomma è stato molto criticato, però aspetterei a darlo già per fallito in partenza. Però chiaramente solo il tempo ci dirà che cosa accadrà in questo campionato, ma anche in questo mercato. Siamo arrivati alla fine del blocco. A questo punto io vi ringrazio, Daniele, grazie chiaramente per essere stato con noi in questa
grazie
ora.
A voi.
Buon pomeriggio.
Ciao Daniele.
Grazie anche a Massimo.
Ciao,
Bonanni. Massimo, grazie, è stato un piacere.
Ciao ragazzi, buon pomeriggio e buon lavoro a tutti.
E grazie anche a Roberto Bernabai. Ciao, Roberto, grazie anche a te.
Grazie a voi, un abbraccio. Ciao a tutti.
Siamo arrivati a metà Maracanà, quindi fine primo tempo. Adesso ce ne andiamo in pausa, intervallo. Rientriamo qui per la seconda metà di Maracanà, sempre su TMV.